Siamo arrivati all'ultimo modulo di questo corso sulla LM con Visual Studio Online, modulo in cui parleremo degli scenari avanzati. Andremo quindi a trattare degli scenari di continuous integration direttamente con Visual Studio Online e la migrazione da Team Foundation Server a Visual Studio Online. Iniziamo però parlando di continuous integration. Innanzitutto, che cosa sono continuous integration e continuous delivery? Continuous integration è una pratica per cui, dopo ogni modifica effettuata al codice, o più precisamente dopo ogni check-in fatto del nostro codice sul source control, è possibile lanciare una build. Build che prevede anche, in via opzionale, l'esecuzione degli unit test, via opzionale che comunque è consigliata perché, come vedremo poi, consente di avere una qualità maggiore del nostro codice. Continuous delivery, invece, è una disciplina che oltre a lanciare dei processi di continuous integration, quindi build a ogni modifica, consente poi, post build, di fare il deploy delle nostre modifiche su un ambiente di test piuttosto che su un ambiente di sviluppo. Per poter fare tutto questo occorre avere un servizio di build e Visual Studio Online fornisce un servizio di build as a service avendo un build controller con 60 minuti gratis al mese ospitato direttamente in Azure. Quindi non c'è bisogno di avere altri server, di installare altri server in casa o piuttosto che da altre parti, ma è possibile utilizzare il build controller e il build server direttamente di Visual Studio Online, quindi direttamente su Azure, incluso nella nostra sottoscrizione. Oltre, tra l'altro, ai 60 minuti gratis ogni mese, avendo delle sottoscrizioni MSDN oppure abilitando la fatturazione su Visual Studio Online, è possibile continuare a utilizzare il servizio di build pagando una cifra veramente modica. Come sempre, la definizione della build avviene da Visual Studio e supporta tutte le modalità a cui siamo normalmente abituati. Quindi abbiamo la build manuale, quindi lanciata in modo completamente manuale. Abbiamo la build di continuous integration, quindi appunto ad ogni check-in viene scatenata la build. Abbiamo le rolling build, che sono simili alle continuous integration, ma le build vengono lanciate solamente se non c'è un'altra build in esecuzione, quindi eventualmente i vari changeset sono accodati, sono messi insieme e poi buildati non appena finisce la build precedente. C'è la possibilità di fare gated check-in, ovvero il check-in viene confermato sul source control solamente se la build ha esito positivo, e poi ci sono le build schedulate. Noi ci andremo a focalizzare soprattutto su continuous integration e rolling build perché sono quelle che appunto permettono di fare, come dice anche il nome, continuous integration. Appunto, parlando di continuous integration, l'abbiamo già accennato, significa che ogni check-in scatena una build. È il metodo migliore per verificare l'integrazione del codice, perché siamo sicuri che se la build passa, significa che tutte le modifiche che sono state fatte dagli sviluppatori che lavorano al progetto sono compatibili e sono integrabili. La validazione delle modifiche, appunto, avviene, come dicevo prima, direttamente con la build, oppure utilizzando degli unit test che possono essere lanciati durante la build. Quell'asterisco su check-in, che ogni check-in scatena la build, si riferisce al discorso che dicevo prima, quindi se il processo di build è lungo o se ci sono tanti check-in in un breve arco di tempo, è possibile e consigliabile magari optare non per una build di continuous integration, ma per una build rolling build, in modo da non sovraccaricare il nostro build server, il nostro build controller, ma di aggregare una serie di check-in e una serie di changeset per poi buildarli tutti assieme. Inoltre, con Visual Studio Online è possibile fare in modo che se la build fallisce, o se gli unit test della build falliscono, sia possibile aprire automaticamente un bug come work item direttamente da Visual Studio Online, quindi senza dover fare nulla in modo completamente automatico al fallimento della build o degli unit test, il sistema apre un work item di tipo bug sul nostro progetto e lo apre a seconda del tipo di progetto, di team project che stiamo utilizzando, sullo sprint o sull'interazione corrente. È interessante notare che è possibile che tutti vedano i risultati della build, quindi se uno sviluppatore ha fatto una modifica e vede che poi c'è un bug o c'è comunque una build fallita, può in autonomia riuscire a fissare il problema e andare a poi risolvere la build e a scatenarne un'altra. Poi Per la continuous delivery, invece, come dicevo, dopo la build è possibile fare il deploy automatico su un ambiente di test o di sviluppo. Questo ovviamente avviene solamente se gli unit test, se ci sono, hanno dato esito positivo e se la build non ha restituito nessun errore, altrimenti il deploy non avviene. Il deploy automatico post build prevede l'integrazione con Azure, quindi è possibile andare a deployare direttamente su Azure, sia sugli Azure website che sui cloud services. È possibile poi andare a deployare ovviamente su dei server on-premises, quindi anche se abbiamo la build su Visual Studio Online, possiamo andare a deployare sui nostri server, ovviamente nel caso in cui questi siano accessibili dall'esterno. Ed è possibile comunque andare a deployare praticamente dovunque, che si tratti di appunto server on-premises, che si tratti di virtual machine o state su Azure, che si tratti di virtual machine o state su qualsiasi altro provider cloud, non cambia. L'importante è che siano in qualche modo accessibili da internet. Altrimenti il build controller, essendo stato su Azure, non ha la possibilità di connetterci e di scaricarci i dati. Come si imposta una continuous delivery verso Azure? I processi sono semplici, sono 5 punti. Il primo ovviamente è quello di creare un team project su Visual Studio Online e di fare il check-in iniziale del nostro progetto. Il progetto poi va connesso a Microsoft Azure tramite una procedura direttamente in Visual Studio. Poi è necessario modificare l'applicazione e effettuare il check-in delle modifiche. A questo punto va lanciata la build. Build che, se abbiamo impostato uno scenario di continuous integration, partirà in automatico. Alla fine del processo di build, il processo di deployment si avvia e fa il deploy della nostra applicazione su Azure, sulla VM o dove noi abbiamo deciso di farglielo fare. Una cosa estremamente interessante che è stata annunciata da poco è il supporto per il Release Manager anche da Visual Studio Online. Per chi non lo conoscesse, il Release Management è una funzionalità che era stata introdotta solamente in Team Foundation Server, e che permette di fare scenari di deploy particolari e scenari di deploy complessi. Ha un tool che ti permette di disegnare una pipeline di deploy usando dei workflow, usando delle impostazioni per ogni server, per ogni tipo di applicazione, eccetera. È possibile andare a fare un asset management dei nostri server e tramite questo strumento, finora solo con Team Foundation Server, era possibile deployare magari in un ambiente multi-server con delle pipeline di ambienti complesse, per cui magari si aveva un ambiente di test, un ambiente di sviluppo, un ambiente di pre-produzione, eccetera, utilizzando quelle che vengono chiamate promozioni tra un ambiente e l'altro. Da poco tempo è disponibile anche il Release Manager as a Service, che a differenza del Release Manager normale funziona direttamente anche con Visual Studio Online, è ostato anch'esso direttamente su Azure, quindi non è necessario installare la parte server, è gestibile anch'esso dal Release Manager Client, ovvero lo stesso client che si può utilizzare con il Release Manager normale, e con Visual Studio 2013 Update 4 è già incluso, già parzialmente integrato in Visual Studio, quindi è possibile trovare direttamente in Visual Studio la voce per lanciare ed installare il Release Manager e connettendolo ad un account di Visual Studio Online. È possibile fare continuous delivery anche con il Release Manager. In questo momento il Release Manager as a Service permette di fare solamente deploy su sottoscrizioni Azure, su virtual machine ostate su Azure, non permette ancora di fare il deploy su server on-premises o su altri tipi di virtual machine. Andiamo a vedere nella pratica come si può settare una strategia di continuous integration e continuous deploy verso Azure. Quello che faremo in questo esempio è andare ad impostare uno scenario di continuous integration e continuous deployment verso Azure per l'applicazione web MVC che abbiamo utilizzato precedentemente e che, se vi ricordate, era quella che interrogava le API di Visual Studio Online e i service hooks. Abbiamo detto che, come primo requisito, è necessario che l'applicazione sia collegata a un team project presente su Visual Studio Online. In questo momento non lo è, quindi spostiamoci sul portale di Visual Studio Online per creare un nuovo team project. New, gli diamo il nome e gli darò lo stesso nome, quindi VSO Web API. Non è assolutamente necessario che abbia lo stesso nome, ma era solamente per avere un'idea di quello che stiamo andando a fare. Possiamo andare a scegliere il process template da utilizzare, Scrum, Agile o CMMI, come abbiamo visto, utilizzo quello Scrum, e possiamo andare a scegliere se avere come source control Team Foundation Version Control oppure Git, nel mio caso TFVC. Create Project. Cliccando su Create Project, il sistema va a creare il team project utilizzando il process template che abbiamo selezionato. Quindi, oltre ad andare a configurare la parte del source control con TFVC in questo caso, quello che sta facendo è creare tutta la mappatura dei work item e la struttura del progetto con le caratteristiche che gli abbiamo selezionato. La creazione è finita, possiamo dare Navigate to Project e veniamo portati alla dashboard di progetto. Ritorniamo su Visual Studio perché in questo momento abbiamo creato il team project, ma il nostro codice non sta ancora sul team project. Quindi innanzitutto mi sposto sul team explorer, premo il bottone di connect, select team projects e vado a selezionare il team project che ho appena creato. Questo perché Visual Studio non sa ancora che io voglio lavorare su questo team project, avendolo appena creato. Seleziono Connect e il mio progetto è stato selezionato. Ora refresh sul Source Control Explorer e anche in questo caso il mio progetto è stato riconosciuto. La prossima operazione che devo fare è quella di andare a mappare il team project con la cartella sul mio disco che contiene il progetto. Quindi clicco su Not Mapped. Questo è il path del progetto su Visual Studio Online e lo devo mappare con la cartella locale che contiene il mio progetto. Questa qui. Lascio la spunta su Recursive in modo che vada a mappare anche le sottocartelle e premo Map. Vengo avvisato che se premo sì, farà anche il download di eventuali file, in questo caso solo i build process template che sono disponibili non appena si crea il team project, sul mio disco. Il processo è veloce perché appunto c'è solo la cartella di build process template. Quindi abbiamo creato il nostro team project, lo abbiamo collegato con la nostra cartella, ora non ci resta che andare a caricare sul source control tutti i file contenuti nella nostra soluzione. Quindi premo Add Items sul pannello, seleziono tutte le cartelle che voglio caricare, mi raccomando, ricordatevi di escludere sempre la cartella Packages. La cartella Packages è la cartella in cui NuGet scarica tutti i pacchetti che andiamo a installare sull'applicazione e è sempre buona norma non includerla nel source control. Next, finish. Il sistema ha aggiunto i miei file al source control. Ora un check-in delle modifiche li andrà fisicamente a salvare. Mi raccomando, mettiamo sempre un commento su quanto facciamo delle modifiche. In questo caso si tratta di un initial import dei file. Check in, conferma. E il sistema sta caricando, Visual Studio sta caricando su Visual Studio Online, anzi su Source Control di Visual Studio Online, tutti i miei file. Intanto che lo fa, ci possiamo spostare su Azure, perché abbiamo detto che vogliamo integrare la nostra applicazione web direttamente su Azure e possiamo notare che quello che ho fatto è stato creare un website, in questo caso un website di tipo gratuito, che attualmente, se andiamo a verificare, non contiene nulla. Questa è la schermata standard dei website su Azure, quindi non contiene ancora nulla. E voglio andare a fare continuous deployment del mio progetto su questo website. Farlo è veramente molto semplice, perché tra le varie proprietà del website, scendendo nella pagina, ho la parte di distribuzione. Questa parte qui mi permette di collegare direttamente il mio team project al website su Azure senza dover fare nulla. Cliccando infatti sulla tile di distribuzione, ho la possibilità di andare a scegliere l'origine del mio progetto, in questo caso Visual Studio Online, ma potrei scegliere anche Git o in futuro anche provider esterni. Ok. E di andare a scegliere il team project che voglio deployare. Sta caricando la lista e questo avviene perché ho condiviso il mio Visual Studio Online sul mio portale Azure. E tra i vari progetti esistenti ho anche il progetto che ho appena creato, quindi VSO Web API. Vado a selezionarlo e gli do OK. Il sistema impiega qualche secondo a fare il collegamento del mio website Azure al team project ostato su Visual Studio Online. Ha completato l'operazione, vediamo che è attiva e vediamo anche che non c'è stato per il momento nessun deployment. Infatti, se andiamo di nuovo a visualizzare il website, vediamo che compare la stessa schermata di prima. La situazione attuale quindi è quella che su Visual Studio Online abbiamo il nostro progetto e abbiamo caricato sul nostro team project i file sorgenti. Su Azure abbiamo il nostro website impostato per il continuous deployment e non abbiamo ancora caricato i file direttamente sul website. Se torniamo in Visual Studio e ci spostiamo per un attimo sulla parte di build, vediamo che in automatico è stata creata una build di continuous integration e lo vediamo perché ha queste due freccioline che farà sì, se andiamo a vedere la build definition, che ad ogni modifica, essendo di continuous integration, verrà fatto un deploy continuo. Infatti, il process template della build è un template di continuous deployment, verso il website VSO Web API, che è quello che ho appena creato. Se ora vado a fare una qualsiasi modifica, magari ci mettiamo qui l'indicazione che si tratta di un sito ostato su Azure. Fatta la modifica, facciamo il check-in delle modifiche. Mi raccomando sempre con il commento. Yes. Se ci rispostiamo sulla parte relativa alle build, vediamo che abbiamo una build lanciata, accodata, e questo è avvenuto in modo automatico proprio perché questa build definition è una build definition di tipo continuous integration. Se apriamo la build, possiamo vedere in tempo reale lo stato della build. La build ora è iniziata. Non ci resta che aspettare il suo completamento per verificare che effettivamente abbia fatto continuous deployment e quindi abbia fatto il deploy sul nostro website. La build è finita, vediamo che ha avuto esito positivo e vediamo anche che ha avuto anche una parte di deployment e veniamo informati che il sito è stato deployato su questo URL. Se andiamo a vedere la parte di log, oltre al normale log della build, a un certo punto vediamo che è presente questa riga Run Continuous Deployment. Questo perché in automatico, come dicevo prima, il collegamento tra il website di Azure e il team project di Visual Studio Online fa sì che venga creata questa build definition, che è una build definition di continuous integration e che ha anche la parte di continuous deployment, quindi è una sostanzialmente una build di continuous delivery. Fa la build e deploy. Se andiamo ora a vedere il nostro website, facciamo un refresh e vediamo che effettivamente il website è stato deployato su il website di Azure. E andando a vedere il titolo della pagina, vediamo che ha anche la modifica che avevamo impostato. Quindi vedete che in modo veramente molto semplice è possibile andare a fare continuous integration e continuous deployment di qualsiasi progetto, in questo caso web, su dei website o dei cloud services Azure. Come ultimo topic di questo modulo e di conseguenza anche di questo corso, parleremo della migrazione da Team Foundation Server a Visual Studio Online, quindi sostanzialmente della migrazione dal sistema on-premises installato localmente, quale TFS è, al sistema on cloud fully managed Visual Studio Online. Ma innanzitutto, vediamo i motivi che ci potrebbero spingere a fare una migrazione di questo tipo. Il primo motivo che ci potrebbe portare a uno scenario di migrazione è l'aggiornamento da un Team Foundation Server vecchio. Questo perché se aggiorno a un sistema 2013, per esempio, da un TFS più vecchio, devo rispettare i nuovi requisiti hardware e software. Questo significa che magari devo andare a comprare dei server nuovi piuttosto che delle licenze di SQL Server perché magari la versione di TFS che usavo utilizzava una versione di SQL Server non più compatibile con il TFS 2013. Quindi, per non dover affrontare dei costi in più, quali i costi di acquisto delle licenze o i costi di acquisto dell'hardware, posso optare verso una soluzione on cloud, quindi verso Visual Studio Online, dove non ho necessità di avere installazioni di alcun tipo. Creo l'account e inizio a utilizzarlo. Un altro motivo plausibile è quello che sempre più aziende stanno sperimentando, ovvero ho già un TFS 2013 in casa, o un TFS di qualsiasi tipo, la mia infrastruttura era pensata per un determinato carico di lavoro, perché magari avevo solamente 10 sviluppatori che lo utilizzavano. Ora mi trovo però a dover scalare perché sono incrementati gli sviluppatori, è incrementato il numero di persone che utilizzano il sistema, per cui anche qui, per poter scalare, magari avevo fatto un'installazione su singola macchina o comunque non bilanciata o comunque su macchine non particolarmente carrozzate. Quindi anche in questo caso mi trovo a dover sostenere delle spese per l'acquisto di hardware o per l'acquisto di software. Penso ad esempio nel caso in cui TFS viene installato con il SQL Server Express, che per installazioni di poche persone sicuramente funziona, ma per installazioni più grosse comincia ad avere delle limitazioni, per cui ad un certo punto è necessario spostarsi su versioni di SQL Server diverse, quindi anche in questo caso licenze da comprare. Un'altra motivazione che potrebbe spingere a migrare a Visual Studio Online è lo scenario in cui, e sempre più spesso ci sono delle aziende che lo fanno, stiamo migrando tutto il nostro data center o tutto il nostro parco server online sul cloud da qualche parte, magari su Azure. Quindi voglio dismettere il mio data center o in parte il mio data center e perché devo mantenere in casa, facendolo, un TFS, quindi un altro server che comunque devo mantenere? Con Visual Studio Online ho la possibilità di portare sul cloud anche la mia parte di gestione del lavoro e del codice sorgente, quindi ho la possibilità di andare a smantellare il mio data center portandolo completamente nel cloud. Ora che abbiamo visto le motivazioni che potrebbero spingerci a migrare da TFS a VSO, vediamo come farlo. Abbiamo sostanzialmente tre strade. Possiamo usare la Team Foundation Server Integration Platform, che è un'utility sviluppata ormai da un po' di tempo e mantenuta, che però è un'utility abbastanza complessa da utilizzare e non sempre immediata. Necessita spesso, anche per operazioni semplici, di molte configurazioni e adattamenti da fare anche con file XML e quant'altro. Quindi è sicuramente una utility che può essere utilizzata, ma il consiglio è quello di utilizzarla magari in scenari complessi, o comunque se abbiamo una buona dimestichezza con lo strumento. Un'altra possibilità invece è quella di utilizzare un'utility che è stata presentata da Brian Henry all'inizio del 2014. E si tratta dell'OPS Hub Visual Studio Online Migration Utility. È un'utility realizzata appunto dall'azienda OPS Hub in stretta collaborazione con Microsoft, che a differenza dell'Integration Platform è molto più facile e comoda da utilizzare, anche se, come viene riportato anche sul sito dell'utility, è indicata per scenari di basic migration, in quanto non migra tutti i dati presenti sul nostro Team Foundation Server e poi vedremo che cosa che cosa significa. Inoltre, grazie alle REST API di Visual Studio Online e utilizzando gli endpoint classici di Team Foundation Server, è possibile scriversi una serie di tool custom che, in base alle esigenze dei singoli, possono andare a fare una sorta di migrazione, magari solo di alcune parti del nostro TFS, su Visual Studio Online. Quindi abbiamo un ventaglio di possibilità pressoché infinito, perché oltre alle utility già pronte, possiamo creare noi le utility nel modo e con le modifiche che più ci servono. In queste slide andremo ad affrontare proprio la Visual Studio Online Migration Utility di OPS Hub. Come funziona? Innanzitutto supporta una migrazione incrementale, quindi è possibile lanciarla più volte, solo one way, cioè solo da Team Foundation Server a Visual Studio Online. Non è possibile fare il contrario perché, come vedremo poi, utilizza gli endpoint classici su Team Foundation Server, ma per connettersi a Visual Studio Online utilizza sia gli endpoint classici sia le Open API, quindi le REST API che abbiamo visto. E quindi non è possibile fare il contrario, non avendo TFS le REST API. Supporta la migrazione dal TFS 2010, 2012 e 2013, e quindi se abbiamo un TFS più vecchio della versione 2010, quindi magari un TFS 2008-2005, è necessario prima aggiornare il TFS on-premises a una delle versioni supportate e poi andare a migrare verso Visual Studio Online. La migrazione avviene a livello di team project. Questo significa che non è possibile importare o migrare direttamente un'intera collection, ma sarà necessario andare a selezionare via via i progetti che ci interessa migrare e quindi andare a migrare direttamente i team project. Come dicevo prima, non tutti i dati vengono migrati da questa utility, quindi andiamo un attimo ad analizzare quelli che sono i dati che il tool effettivamente migra e quelli che invece non vengono migrati. Innanzitutto viene migrato tutto quello che si trova sotto codice, sotto source control TFVC, quindi tutto il codice sorgente, tutte le modifiche che sono state fatte, l'history, eccetera, eccetera. Non viene migrato invece il codice che si trova sotto il repository Git, quindi al momento solo Team Foundation Version Control. Vengono migrate le aree e le iterazioni, quindi anche le release e gli sprint in caso di template Scrum. Vengono migrati tutti i work item che abbiamo creato sui nostri sistemi, inclusi i link, i tag e gli allegati. Attenzione che viene esclusa ogni customizzazione e ogni dato che venga associato alla customizzazione, come ad esempio se abbiamo dei campi personalizzati o dei workflow custom sul nostro progetto, quelli non vengono migrati. Vengono migrate invece tutte le immagini allegati ai work item e tutti gli allegati che sono inseriti sul work item. Vengono migrati i test case e i test result salvati e viene migrata ogni quella che si chiama history action, quindi ogni azione che si ritrova nella cronologia per conto dell'utente originale, in modo da preservare il più possibile la storia. Per conto dell'utente originale significa che dopo la migrazione, se noi andiamo a vedere l'history di quella modifica, vedremo che la modifica è stata fatta da un utente che vedremo poi quale sarà, per conto di l'utente originale che aveva fatto inizialmente la modifica. Quindi comunque l'history viene leggermente modificata, ma non andiamo a perdere le informazioni salienti che ci interessano, come quella appunto dell'utente che ha fatto la modifica. È importante notare che alcuni campi durante la migrazione vengono migrati, ma vengono settati con dei valori di default. E questi campi sono i person name fields, quindi tutti i created by, closed by, eccetera, e vengono settati all'utente di default, e ripeto, vedremo tra un attimo che cosa si intende per l'utente di default. E poi alcuni dei campi data. I campi data riportati nella slide vengono settati utilizzando data e ora del momento della migrazione. Quindi in questo caso si vanno a perdere magari alcune informazioni che avevamo sul nostro TFS. Per quanto riguarda i dati che invece il tool non migra, innanzitutto, come abbiamo detto, non vengono migrati i repository Git. Non vengono migrati tutti i dati che sono associati a build test plan, test suite, release e lab environment. Vengono migrate le build, vengono migrati i test plan, ma non i dati associati. E, come dicevo, essendo una migrazione basata su team project, i dati che sono relativi alle team project collection non vengono migrati. Anche perché vi ricordo che su Visual Studio Online non è possibile avere più di una collection, come invece avviene su Team Foundation Server, ma si ha solo la default collection. Non vengono migrate le revision che sono condivise tra vari team project, a meno che non decidiamo di migrare tutti i team project. Questo è ovvio perché se ho dei dati che sono allegati non a un singolo team project, ma che sono relativi a più team project, nel momento in cui io dovessi importare e migrare su Visual Studio Online solamente uno o una parte di quei team project, la revision e il dato non saprebbe più a chi riferirsi. Quindi, se io invece migro tutti i team project relativi ai dati condivisi, allora anche i dati condivisi verranno migrati. Non vengono migrati tutte le personalizzazioni degli oggetti di work tracking, quindi tutti i work item modificati, tutte le personalizzazioni effettuate non vengono migrate, anche perché su Visual Studio Online non è possibile fare quelle customizzazioni. E abbiamo detto che gli allegati ai work item vengono migrati, ma non vengono migrati i commenti associati agli allegati. Inoltre, non vengono migrate le personalizzazioni delle Kanban, anche in questo caso perché il formato è diverso. Non vengono migrati eventuali alert che sono stati impostati su TFS, sebbene sia possibile impostarli anche su Visual Studio Online. Se abbiamo delle query custom per quanto riguarda i nostri elementi di lavoro, anch'esse non vengono migrate. E non viene migrata tutta la parte di gestione delle persone, per così dire, quindi tutta la parte di gestione del team e tutta la parte di gestione degli account. Tra la parte di gestione degli account vedremo tra un attimo il motivo. Prima però un warning: la migrazione fallisce se il tool rileva che c'è stata qualsiasi tipo di personalizzazione relativa ai work item types. Questo perché su Visual Studio Online non è possibile personalizzare i work item types e nel processo di verifica che l'utility fa prima di iniziare la migrazione, se vengono rilevate tali personalizzazioni, viene rilevato un errore e il tool non continua nella migrazione. Per poter sistemare questo problema, in caso abbiamo delle personalizzazioni sul nostro TFS, è necessario rimuoverle. Ed il modo più veloce per rimuovere questi tipi di personalizzazione è quello di scaricare il process template originariamente utilizzato per creare il progetto e reimportare l'XML con le definizioni di work item type attraverso il tool withAdmin con la sintassi che trovate a fondo slide. Questo farà sì che, senza perdere nulla dei campi tradizionali, diciamo così, del nostro progetto, vengano resettate le personalizzazioni dei work item types, perdendo ovviamente i dati che sono relativi a quelle personalizzazioni, ma almeno possiamo poi continuare a migrare il nostro progetto su Visual Studio Online. L'utility ha dei requisiti di migrazione. Il primo requisito è che l'account di Visual Studio Online che viene utilizzato come utente per la migrazione deve essere membro del gruppo Project Collection Service Account. Questo perché deve avere la possibilità di andare a interagire con tutte le aree di Visual Studio Online e quindi deve essere sostanzialmente un account di tipo amministratore. Un altro requisito di migrazione è quello di avere, per poter migrare un progetto TFS a Visual Studio Online, un team project con esattamente lo stesso nome. Quindi se io ho su TFS un progetto che si chiama Progetto 1, con la P maiuscola per esempio, dovrò avere, prima di iniziare la migrazione, creato su Visual Studio Online un progetto 1 con la P maiuscola e poi solo a quel punto potrò fare la migrazione. L'ultimo requisito è quello di creare su Visual Studio Online tutti gli utenti che sono stati contributor del progetto originale. Questo perché gli utenti vanno mappati tra gli utenti TFS e quelli Visual Studio Online. E questo è il motivo per cui non vengono migrati la parte di account e di gruppi. Non è in realtà necessario che tutti gli utenti vengano mappati tra un sistema e l'altro, perché è anche possibile mappare più utenti lato TFS con un utente solo lato Visual Studio Online. Dipende molto da quello che vogliamo fare, cioè se noi vogliamo preservare una history più completa possibile, possiamo definire tutti gli account anche su Visa Studio Online e mappare uno a uno i vari utenti. Se a noi non interessa mantenere una history completa, magari perché abbiamo degli account su TFS che non vengono più utilizzati in quanto gli sviluppatori non lavorano più al progetto, possiamo decidere di creare degli account, dummy su Visa Studio Online o comunque di poter associare degli account TFS a un sottoinsieme di account Visa Studio Online. Quando prima parlavo di utente di default con cui vengono settate alcune proprietà, l'utente di default sarà l'utente che viene usato dall'utility per connettersi a Visa Studio Online e per effettuare la migrazione. Quindi sarà l'account che sta nel Project Collection Service Account. Fatta questa introduzione teorica, vediamo l'utility come si comporta e come è possibile e tutto sommato facile migrare un progetto da TFS a Visual Studio Online. A differenza del solito, partiamo dal portale di Team Foundation Server anziché da quello di Visual Studio Online. Si riconosce in quanto in alto a sinistra è riportata l'indicazione Team Foundation Server anziché Visual Studio Online. Per questa demo ho deciso di utilizzare una macchina virtuale Hyper-V su cui è installato in locale il TFS in modo da poter fare la migrazione verso Visual Studio Online. Su questa macchina c'è anche installata l'utility di migrazione che, come best practice, è consigliabile utilizzare sulla macchina dove abbiamo l'application tier del nostro TFS. Su questa macchina ho un progetto che si chiama Demo Project, che ha una serie di file nel codice sorgente, è un'applicazione ASP.NET MVC, e ha alcuni work item, in quanto ha una feature, ha un backlog item che è collegato alla feature ed ha un paio di task associati al backlog item. Con degli stati diversi, il backlog item è stato approved, il primo task è ancora in stato to do e il secondo è in stato in progress. Vedremo ora come migrare tutti questi dati su un account Visual Studio Online. Innanzitutto, come abbiamo detto, uno dei requisiti di migrazione è che sul Visual Studio Online esista un progetto con lo stesso nome. Quindi quello che devo andare a fare sarà, entrato sul pannello di Visual Studio Online, andare a creare un nuovo progetto che si chiami esattamente come il precedente, quindi Demo Project, e che utilizzi lo stesso tipo di template. In questo caso, se avete fatto caso, si tratta di un template Scrum, visto che ci sono gli sprint. Quindi andremo a creare questo progetto utilizzando un template Scrum. E utilizzeremo TFVC come version control, perché, se vi ricordate, il codice ostato su Git non può essere migrato. Quindi creiamo il nostro progetto. Il progetto è creato. Possiamo andare sulla dashboard, tanto per essere sicuri che, come è ovvio, non ci sia nulla nel source control. Aspettiamo che finisca il caricamento. Vedete, non c'è nulla al di fuori dei build process template e non ci siano elementi di lavoro già definiti. È completamente vuoto, anche perché è stato appena creato. Quindi il primo requisito l'abbiamo rispettato. Abbiamo un progetto che ha lo stesso nome sia su Visual Studio Online sia su TFS. È il momento di passare all'utility di migrazione. Questa è l'OPS Hub Visual Studio Online Migration Utility. Come vedete è un'utility abbastanza semplice perché ha sulla parte sinistra dei link che portano le funzionalità, ma di fatto, ed tutto incentrato sulle migrazioni. C'è la possibilità di creare una nuova migrazione, vedere lo stato di una migrazione in corso e vedere l'elenco delle migrazioni già effettuate. In questo caso non abbiamo nulla. Iniziamo quindi con la nuova migrazione. Prima di tutto è necessario andare a selezionare la collection che osta il nostro progetto TFS. In questo caso sarà Fabricant Fiber Collection. Quindi questo. Dopodiché è necessario indicare all'utility qual è l'account di Visual Studio Online su cui si vuole importare il progetto. Non sono ancora definiti nessun account, quindi andiamo a crearne uno nuovo. Add. Inseriamo il nome dell'account. Ok. Vengono richieste le credenziali per l'accesso all'account e ovviamente anche la password. Ok, abbiamo configurato l'account Visual Studio Online e scegliamo l'unica collection disponibile. Quindi abbiamo configurato la parte di TFS, abbiamo configurato la parte di VSO, possiamo procedere. Quello che ci viene chiesto è di indicare un nome per la migrazione, possiamo lasciare come ci pare o quello di default o dargli un nome diverso, e soprattutto però ci viene chiesto che cosa vogliamo migrare. Possiamo scegliere infatti di migrare o solamente il contenuto del version control, quindi i sorgenti, o solamente la parte di gestione del lavoro, quindi tutti i work item, o entrambi. Nel nostro caso decidiamo, come già selezionato, di migrare entrambi i dati, quindi codice sorgente su version control e work item. L'utility va a scansionare il nostro TFS per cercare di capire quali progetti abbiamo. Ha trovato tutti i progetti disponibili su questa installazione di TFS. È possibile selezionarli anche tutti per la migrazione, ma se notate, nel momento in cui viene selezionato un progetto che non è ancora presente su Visual Studio Online, viene dato questo avviso. Infatti viene riportato che questo progetto con questo nome non esiste in Visual Studio Online. Per quanto riguarda invece il nostro demo project, non viene sollevata nessun alert, visto che precedentemente l'abbiamo creato. Una volta selezionato il progetto da migrare, possiamo procedere. E possiamo procedere alla mappatura degli utenti. Se vi ricordate, come prima vi dicevo durante le slide, è necessario mappare tutti gli utenti, o comunque diciamo gli utenti TFS, sugli account Visual Studio Online. Questo per poter mantenere la history. È possibile mappare più utenti sullo stesso utente, semplicemente selezionandone più di uno, selezionando un unico account Visual Studio Online e premendo il bottone con la freccia. Qui sotto viene riportato l'elenco degli account TFS con l'account Visual Studio Online mappato. Se vedete sotto, viene riportato l'alert che non tutti gli utenti TFS sono stati mappati, quindi sarà necessario mappare anche gli altri utenti con un utente Visual Studio Online. Una volta mappati tutti gli utenti, sarà possibile procedere. A questo punto l'utility inizia la validazione del progetto. Questo significa che va a verificare che tutte le condizioni siano rispettate, quindi che non ci siano personalizzazioni su work item, che non ci siano personalizzazioni sui template e sui work item types, che tutto sia in ordine per essere migrato e fortunatamente lo è. Quindi ci viene riportato che siamo pronti per la migrazione. A questo punto, cliccando su Finish, la migrazione avverrà in due step. Il primo step è quello della creazione della configurazione. Viene riletto tutto il contenuto del nostro progetto e viene creato un pacchetto che poi verrà effettivamente migrato. Questo processo ha una durata variabile che dipende ovviamente dalle dimensioni del progetto. Più elementi abbiamo sul source control e sui work item, più tempo ci metterà. Anche in questo caso viene fatta una seconda validazione, più in depth, quindi più approfondita, delle caratteristiche del progetto. E anche in questo caso, se ci dovesse essere qualche feature non supportata, qualche elemento che va in conflitto con quello che è Visual Studio Online, verremmo avvisati e la migrazione fallirebbe. In questo caso, essendo un progetto senza personalizzazioni e senza grosse modifiche, tutto dovrebbe procedere tranquillamente. La creazione della configurazione è giunta alla fine, mi viene riportato una conferma di esito positivo della configurazione e mi viene chiesta la conferma che effettivamente io voglio procedere alla migrazione. Gli diamo yes. A questo punto inizia la vera e propria fase di migrazione. Vediamo che abbiamo uno stato della migrazione e abbiamo lo stato delle due indipendenti procedure di migrazione, quindi la procedura di migrazione dei work item e la procedura di migrazione della parte di version control. Vediamo che in questo caso la procedura di lettura e analisi dei work item è arrivata al completamento e ora sta migrando i work item. Vediamo che ci sono 9 revisioni da migrare, 5, anzi 7 in questo momento sono già state migrate. Il processo dovrebbe essere, ripeto, abbastanza veloce perché, come avete visto, abbiamo pochi elementi di lavoro sul TFS. Effettivamente, in questo momento la migrazione dei work item è stata completata e vediamo che lo stato è riportato qui. E in questo momento quindi sta procedendo con la parte di migrazione, anzi in questo momento di reading and analysis, quindi di lettura e analisi del codice sotto version control. Anche in questo caso sta preparando gli elementi di migrazione per poi spedirli su Visual Studio Online. La parte di lettura e analisi è completata, ora sta effettivamente migrando. Vediamo ci sono 22 chainset oppure label da migrare. Anche questo processo dovrebbe impiegare poco tempo, visto che la quantità di codice sorgente è di pochi mega. Finalmente la procedura è giunta al termine. Vediamo infatti che la migrazione dei work item è stata completata e la migrazione del version control è stata completata. Non ci sono revision per quanto riguarda i work item e chainset o label per quanto riguarda version control che hanno bisogno di un retry, quindi che hanno dato magari qualche warning. E tra l'altro veniamo anche avvisati che per motivi di sicurezza possiamo togliere l'account che abbiamo utilizzato per fare la migrazione dal gruppo dei Project Collection Service Account di Visual Studio Online. Non ve l'ho fatto vedere, ma l'utente davide.benvenu@outlook.com che ho utilizzato per la migrazione effettivamente è stato inserito in quel gruppo di utenti Visual Studio Online. Ora che la migrazione è completata, possiamo andare a verificare che effettivamente su Visual Studio Online siano presenti tutte le modifiche, tutti gli elementi che avevamo su TFS. Per poter fare un confronto, mettiamo il browser con TFS sulla destra e il browser con Visual Studio Online sulla sinistra. Andiamo alla home di tutti i tuoi progetti. Vi ricordo che questo è Team Foundation Server, quello sulla destra. Allora, intanto andiamo sulla parte di codice. Vediamo che effettivamente abbiamo in entrambi i casi tutto lo stesso codice sorgente. In realtà su Visual Studio Online abbiamo anche la cartella di Build Process Template che su TFS non era presente, ma perché su Visual Studio Online era già presente ed è creata di default. Se andiamo a espandere le cartelle, vediamo che il contenuto è esattamente lo stesso. Se andiamo a visualizzare l'history del progetto, vediamo che su TFS ho 4 revision. Andiamo a verificare su Visual Studio Online Anche in questo caso ho quattro revision, le stesse quattro che sono presenti su Visual Studio Online. In realtà ne ho anche due in più perché ho queste due voci in più che sono create automaticamente da Visual Studio Online. Se vedete, vicino a questa revision c'è la possibilità di sapere che, come dicevo prima, questa operazione è stata fatta sì dal mio account, ma è stata fatta per conto di Brian Henry. Brian Henry che è l'utente che, se vedete qui, su Team Foundation Server aveva fatto originariamente la modifica. Quindi, nonostante su Visual Studio Online risulti il mio account come account della modifica, ho comunque modo di sapere che originariamente la modifica l'aveva fatta un altro utente. Inoltre, sebbene questo sia il chainset 1385, mi viene riportato che originariamente era il numero 76. Ed infatti, se vado a vedere su TFS, era il chainset 76. Quindi mi viene riportata tutta l'history delle modifiche, tutta la cronologia, anche su Visual Studio Online. Andiamo a verificare la parte relativa alla gestione del lavoro e vediamo che in entrambi i casi ho una feature che ha sempre lo stesso stato, è in progress, e posso verificarlo anche dalla board, quindi ho la stessa feature. In entrambi i casi ho il backlog item che mi è stato riportato, se vado a verificare, con le stesse caratteristiche. Anche ha mantenuto il collegamento agli altri elementi di lavoro, in questo caso ai task. E anche per quanto riguarda la feature, quindi ha rispettato tutta la gerarchia. Ovviamente gli ID sono diversi perché su TFS avevo un certo numero di work item, su Visual Studio Online ho un altro numero di work item, e siccome gli ID sono globali per account non potranno combaciare, però quello che è importante è che abbia mantenuto i link ai vari elementi di lavoro. E anche se vado a verificare lo splint, qui non ho cliccato, vedo che ho gli stessi task negli stessi stati. Ovviamente ho un utente diverso perché durante la mappatura ho indicato che l'utente Brian Henry di TFS dovesse essere mappato sull'utente Davide Benvenu e che l'utente Brian Keller di TFS dovesse essere mappato con l'account Marco Minerva per quanto riguarda Visual Studio Online. Anche qui, se vado a verificare la cronologia dei task, posso vedere che il tipo di cronologia è lo stesso e mi viene riportato che, sebbene il task per quanto riguarda Visual Studio Online sia stato creato dal mio account, originariamente era stato creato da Brian Henry nella revision 2. Infatti, se vado a vedere qui, il task è stato creato da Brian Henry. Quindi posso affermare che in questo caso tutte le informazioni che mi interessavano sono state migrate. E questo è valido normalmente per la maggior parte dei progetti. Come vedevamo prima, ci sono sì dei dati che magari non vengono migrati, ma diciamo con buona approssimazione si può affermare che laddove non ci siano necessità particolari e laddove non siano state fatte personalizzazioni sui work item o sui process template, questa procedura, avete visto, in modo veramente semplice e veloce, riesce a fare la migrazione da Team Foundation Server a Visual Studio Online, mantenendo una buona compatibilità dei dati. Siamo arrivati dunque alla fine di questo corso. Volendo fare un breve recap, abbiamo parlato dell'ALM con Visual Studio Online, abbiamo parlato quindi dell'introduzione all'ALM, di che cos'è l'ALM, di che cos'è e come funziona Visual Studio Online. Nel modulo 2 abbiamo parlato del source control e della gestione del lavoro, nel modulo 3 dei test, nel modulo 4 degli strumenti a supporto di Visual Studio Online e nel modulo 5 degli scenari avanzati. Nel modulo 1, appunto, abbiamo visto che cos'è l'ALM, quali sono le panoramiche e le caratteristiche di Visual Studio Online, quali differenze ci sono tra Visual Studio Online e Team Foundation Server, abbiamo visto una demo del portale di Visual Studio Online. Nel modulo 2 abbiamo affrontato la tematica della gestione del codice sorgente con Visual Studio Online, quello che può fare quindi branch piuttosto che merge, piuttosto che gestione del version control, e poi abbiamo affrontato la tematica della gestione del lavoro, quindi il work item tracking con tutti i work item possibili suddivisi per template e la funzionalità utile a mio avviso dello stakeholder feedback. Nel modulo 3 avevamo fatto un'introduzione ai test con Visual Studio Online, che tipi di test sono gestibili, e abbiamo visto sia in teoria sia nelle demo come poter gestire i test di processo e i cloud load testing, sia da Visual Studio che tramite direttamente Visual Studio Online. Nel modulo 4 abbiamo analizzato quelli che sono i client per Visual Studio Online, sia che si tratti di piattaforma Windows, sia piattaforme di tipo diverso, e come poter integrare le nostre applicazioni e i nostri servizi direttamente con Visual Studio Online, utilizzando le REST API e i Service Hooks. Nell'ultimo modulo, infine, abbiamo parlato della Continuous Integration e del Continuous Deployment con Visual Studio Online e di come poter effettuare e per quali motivi lo dovremmo effettuare una migrazione da Team Foundation Server a Visual Studio Online. Vi ricordo che questi sono i miei riferimenti. Quindi, qualsiasi tipo di necessità abbiate o voleste approfondire le tematiche trattate in questo corso, contattatemi pure tramite questi canali. Vi ringrazio per aver seguito questo corso e ci vediamo alla prossima.